Quest'oggi in collegamento con noi Giulio Dini, ben ritrovato Giulio, buon pomeriggio.
Ciao Tommaso.
Ti troviamo in sede distaccata, ma ovviamente giusto così per quelli che sono i tuoi impegni. Detto che ti avevamo già anche ospitato sabato, ci avevi dato un quadro direi impeccabile della situazione plusvalenze. E un po' comunque avevamo sfiorato questo concetto che vogliamo tornare a approfondire del rapporto tra i media, i giornalisti sportivi e le società, perché poi insomma ne abbiamo parlato tanto nell'ultima puntata, ma evidentemente c'è ancora molto di cui parlare, anche perché Giulio è giusto parlare, no, di questo rapporto tra i giornalisti sportivi e le società, gli addetti ai lavori, i protagonisti del mondo del pallone.
Ma Tommaso, nell'ultima puntata abbiamo esaminato più che altro quelle che sono le vostre difficoltà nel fare il vostro lavoro e anche il cambiamento che c'è stato nella vostra professione. Ora, questo potrebbe valere per tante professioni, per quanto è cambiata la società e soprattutto i rapporti e a maggior ragione la comunicazione. Però non abbiamo parlato di quanto siete importanti, a volte pesanti in questo contesto. È per questo che ritengo giusto e corretto che si parli di voi, perché fate parte di questo, di questa struttura, di questo circo, se lo vogliamo chiamare così, e lo condizionate anche, a volte anche in maniera determinante, e quindi è giusto che ogni tanto al centro del, direi sotto i riflettori certo. ci stiate voi, perché se si accetta il gioco, ma la mia non è una sfida, è chiaro che poi si deve essere disposti anche a sentire che cosa si pensa di voi, dai.
Indubbio, e fra l'altro stavo riflettendo sul fatto che è assolutamente vero, la categoria sa essere decisamente pesante, ma in tal senso tu che poi sei anche, come si suol dire, addetto ai lavori, molto dipende anche dal rapporto che si crea con il tuo interlocutore per quel che si può dire e quel che non si può dire o scrivere, insomma. Quanto influenza questo aspetto, la pesantezza poi di chi va a scrivere o a parlare?
Questo, a parte il fatto che è una domanda che potrei fare a te,
sì.
Potrei fare come si faceva da bambini, lo specchio, no?
È bifaccia.
Sì, però al di là di questo è ovvio che il rapporto è determinante. Per quello che riguarda la mia esperienza, ci sono... colleghi tuoi con i quali ho un rapporto franco e posso stare assolutamente sicuro che se gli dico non lo dire, non lo dicono e non lo utilizzano, diciamo. Quelli che non conosci possono tranquillamente prendere la notizia e spararla. È vero che in questo ambiente si tende a volte a considerare un segreto di Stato quello che un segreto di Stato non è nella maniera più assoluta, e quindi forse si esagera anche questo. Però è altrettanto vero che il rapporto è fondamentale. Dalla parte mia bisogna stare sempre attenti a quello che poi si occupa del titolo, perché chi raccoglie la notizia poi la notizia la passa. E poi arriva uno che ci spara un titolo che magari vuole suonare ad effetto, ma o non è appropriato, ti espone a della confusione. Io mi ricordo un titolo di stadio quando all'epoca assistevo a Angelo Di Livio in una fase, diciamo, di contrasto e di discussione sul rinnovo. Ricordo che non partì per il ritiro una volta la Fiorentina, una volta tornata in Serie A, quella stagione lì. Lo stadio sparò un titolo e non aveva niente a che vedere, ma anzi suonava bellicoso in un momento in cui le parti dialogavano, ecco, lì si poteva fare danni.
Ma anche alla luce, no, di questo rapporto, ora poi dicevi giustamente, potrebbe essere una domanda da girare al sottoscritto, ma io ovviamente sono liso, preciso, quando mai quel che non si può dire l'ho riportato, figuriamoci. Ma battute a parte, ti domando se invece ti è mai capitata la situazione opposta, cioè qualcuno che magari cercava informazioni da te, non le ha ricevute, e allora magari si è vendicato in qualche modo, perché anche in questo, e lo dico serenamente, la nostra categoria è cattiva, se poi si vuole vendicare in genere d'occasioni ne ritrova.
Una vendetta vera e propria francamente non l'ho subita, a dir la verità, anche perché quando diventate cattivi ci sono delle ragioni pesanti. Magari, come ho detto prima, se non hai rapporto puoi trovare qualcuno che si fa pochi scrupoli e che butta dentro la notizia, però una vera e propria vendetta no. Io passo per uno che non parla praticamente con nessuno, ma da questo punto di vista sono estremamente democratico. Mi è capitato che qualcuno che si sentiva particolarmente importante abbia scritto liberamente di me, del mio rapporto con il mio assistito dell'epoca, diciamo dando liberamente spazio alle sue fantasie. Questo si deve accettare se sei un personaggio pubblico, come dico ai miei assistiti. Io, che non lo sono, faccio un pochino più fatica, però esistono mezzi di comunicazione che ci permettono poi di chiarire questi aspetti.
Venerdì scorso dicesti una cosa che poi hai ripetuto anche ora, e quindi ora me la sono segnata: ci prendiamo troppo sul serio. Sì, io devo dire però che prendo forse troppo sul serio il pallone, la Fiorentina, insomma l'argomento principe del mio lavoro, perché lo considero qualcosa di veramente serio. Poi che c'entra, magari a casa c'è chi mi guarda e spesso mi rimette con i piedi per terra dicendo: guarda, non è la fine del mondo se Brecalo non arriva, per restare nell'attualità. Però ecco, io sicuramente prendo molto sul serio l'argomento al centro del nostro lavoro. Tu vedi i giornalisti prendersi invece troppo sul serio?
Ti rispondo con due valutazioni, Tommaso. Mi viene in mente la frase di Mourinho: chi sa solo di calcio non sa niente di calcio. È un rischio che come categoria correte. Io lo guardo, vi leggo, tanti amici che leggo anche sui social, e difficilmente si nota una riflessione che non sia esclusivamente quella di calcio o della squadra che si segue per professione, sia questa il Napoli, lo dico per gli amici napoletani, la Juve per gli amici juventini, la Fiorentina per gli amici fiorentini. Ecco, si rischia di essere davvero monotematici, dal mio punto di vista, sì, anche un pochino stancanti, nel senso c'è un gruppo, anche se vogliamo, abbastanza ricco di giornalisti sportivi, e invece ama spaziare, magari anche essere dissacrante, parlare di altre cose, fare paralleli. Ecco, da questo punto di vista, secondo me, anche l'ascoltatore, il tifoso, andrebbe un po' guidato, ecco, nel cercare di guardare oltre. Poi c'è il fenomeno media, c'è il fenomeno social, e questo va saputo gestire, no? L'altra volta si diceva, sì, magari di gente, di ragazzi che devono ancora formarsi, ma che spippolando sul sito poi buttano dentro delle bombe incendiarie, e quindi hanno un potere smisurato, no? Diciamo, sono delle armi non convenzionali per uno che non ha, a volte può capitare, non ha fatto una esperienza adeguata. Ma allo stesso tempo queste armi, questo il potere di arrivare così facilmente ai follower, agli utenti, dà anche un potere di riconoscibilità, di una qualche notorietà che va gestita, ragazzi, perché qualcuno sente, si pensa di essere un personaggio. Capita principalmente a quelli che vanno in televisione e francamente mi fanno morire da ridere. Ecco, questo prendersi sul serio va anche sdoppiato, se vogliamo. Prendiamo sempre molto sul serio il nostro lavoro. Prendere molto sul serio il nostro lavoro non significa essere sempre seri o parlare di quello che ci occupa come se si trattasse di una guerra nucleare, ma si può anche dissacrare essendo molto seri, e poi anche cercare di non essere troppo imbustati, ecco, perché a volte si rischia di scadere nel ridicolo. Si scade nel ridicolo in questo senso qui, ma si scade nel ridicolo anche nel modo di rapportarsi col pubblico, nelle espressioni che si usano, nel modo di parlare, nella cadenza, certo, che si ha. Da un lato si, come categoria, soprattutto quella dei telecronisti, riesca di essere omologata, cioè chi fa la diretta da Montecitorio ha la stessa cadenza di quello che racconta della tragedia, della gelosia, a proposito di espressioni sempre uguali come il più stretto riservo, e alla stessa cantilena, alla stessa cadenza, così chi fa la telecronaca alla stessa velocità nel raccontare la partita, senza punti, senza virgole. È buffo, è francamente buffo, e sarebbe bene anche cercare di non subirla troppo questa cosa da parte di chi ascolta, perché poi si rischia di considerarla normale e normale non è. Mi rendo conto che sono particolarmente tagliente, però se fossi dalla vostra parte, come rompo le scatole ai miei colleghi, farei altrettanto con i giornalisti.
Sì, beh, poi questo è un altro filone, quello delle radiocronache o telecronache tra urla e cadenze particolari. Lo dico semplicemente perché ho avuto l'opportunità, come dire, di vedere un po' entrambe le posizioni. Da un lato la radiocronaca, magari la stessa radiocronaca che facciamo qui a Radio Firenze Viola, che è chiaramente incentrata sulla Fiorentina, rispetto a quella che magari facevo su TMV Radio, dove chiaramente in ambito nazionale poi si racconta le sfide non necessariamente di quella squadra.
Però
vai.
Però c'è qualcuno che ha il suo stile,
indubbiamente.
Cioè, ora facciamo nomi e cognomi. Marianella.
Sì.
Marianella, oltre a essere un telecronista che ha grande conoscenza soprattutto del contesto sul quale si esprime, perché soprattutto la Premier, è piacevole, non è tambureggiante, no? Pensa alle pause di Marianella. Quando ti sarà capitato, Tommaso, di vedere una partita degli anni 70 o anche una telecronaca di Nando Martellini, all'inizio no, si rimane spaesati perché si sente un vuoto, dice no, è andato via l'audio. Che succede? Che non parla
col sottofondo del pubblico, meraviglioso.
Eppure si sente il pubblico dello stadio. Però se ci pensi bene, è piacevole e permetterebbe, si facesse un passettino indietro anche, di concentrarsi più sulla partita e non su quello che viene detto, no?
Sì.
E questa è una valutazione che fo. Io ora che penso che al punto in cui siamo arrivati sarebbe necessario fare una decelerazione, se non addirittura una decrescita in tutti i sensi, perché si corre un po' troppo a vanvera. Ecco, anche da questo punto di vista, dal punto di vista delle telecronache, si potrebbe anche andare un pochino più lenti. Questi sensazionalismi, io discuto continuamente con mio figlio, no? Perché ormai è contagioso. Guarda che gol ha fatto, ma che gol ha fatto? ha fatto un gol come se ne è vinti, se ne è visti altri 376.000, però in quella telecronaca sembra che sia un pezzo unico, capito? Ecco, da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, la farei una riflessione, Tommaso.
L'allargheresti anche al commento tecnico? Perché poi stavo pensando che ai tempi Martellini era da solo, eh?
Allora, anche il commento tecnico ha preso un ritmo che non condivido, però c'è qualcuno, non sempre, perché ecco, diciamo, il mondo del commento tecnico è un mondo più variegato. C'è il mio amico Gennaro Antonio, che dice delle cose giustissime, ha preso i tempi, diciamo, di questo trend. C'è qualcuno che fa più il personaggio e usa anche delle espressioni particolarmente colorite, ora non è necessario ricordarlo, tanto ci siamo capiti, però ci sono anche tanti commenti tecnici che vanno sia su Sky che su DAZN, sono piuttosto compassati. Per esempio, faccio un nome come un altro, ma il primo che mi viene in mente, Onofri, è uno che ha un da calciatore, poi magari ha anche il suo ritmo di parlata, è uno che non va mai sopra le righe. Ma io stesso, diciamo, nel fare radio sono uno che va più lento di voi.
Sì, vabbè, però insomma, anche tra di noi, guarda, a me me l'hanno sempre detto che andavo lento, quindi figurati, per quello poi non lo bannerei necessariamente come un difetto.
Ci sono i tempi della radio, no? Quando entri in radio ti dicono bisogna andare, sì, bisogna andare, ma se si va da qualche parte, perché se si deve andare basta, potrebbe essere uno slogan, vabbè, andiamo sì, ma cerchiamo di sapere dove si va.
Assolutamente, anche magari pensando a quel che si dice. Giulio, scontata la riflessione che poi alla fine i giornalisti sono anche un po' come tutti, specchio del mondo che viviamo, e quindi sostanzialmente riflettono anche quello che avviene nella nostra società. Io avrei difficoltà a rispondere a questa domanda, ma dovessi dire la mia, siamo più vittime che carnefici. Te invece che dici?
Non sarei così sicuro.
Io mi sento molto vittima, soprattutto sul mercato, guarda, da anni mi sento altro che carnefice, vittima dei giochi di mercato.
E questo poi me lo spiegherai, però... allora, l'altra volta abbiamo parlato del famoso silenzio stampa dell'82. E quello è un caso sicuramente in cui è sbagliato, cioè si priva dei professionisti, delle professionalità di fare il loro lavoro e si priva anche il cittadino, l'utente, perché questo può riguardare poi anche ogni ambito, di avere le giuste informazioni. Ora, nell'82 questa cosa si scatenò a seguito, io ero un ragazzino, comunque poi lo abbiamo sentito dire più volte anche in seguito, di un atteggiamento preconcetto e direi anche compatto della stampa italiana, che allora, ricordiamolo a tutti i ragazzi che ci ascoltano, era solamente quella stampata, e che quindi bisognava andare in edicola a comprarsi il giornale, e quel giornale, quando aveva delle parole taglienti, tagliava, e come se tagliava, perché allora i giornali si leggevano. E lì ci fu questo grandissima novità del silenzio stampa. In questo caso sì, sicuramente siete vittime anche delle società che parlano con Tizio e con Caio e non con Sempronio e Medio, siete vittime delle società che non comunicano apertamente quello che devono comunicare, quello che le società che non vi comunicano se un calciatore è infortunato oppure no. però bisognerebbe fare anche una riflessione sulla difficoltà che hanno sia le società che gli sportivi professionisti di gestire il loro rapporto con i media, perché ci sarebbe un grandissimo lavoro da fare, perché dal mio punto di vista sarebbe estremamente facile accontentare tutti, permettere ai media di avere sempre qualche cosa da scrivere. A volte è chiaro che ci sono delle cose che non sono nemmeno a livello embrionale, non si possono buttare in pasto a nessuno, però sarebbe molto più facile, perché sono convinto, dal mio punto, dal mio osservatorio, che una gestione del giornalismo, diciamo, di tutti i giornalisti hanno interesse, sono interessati alle notizie che puoi dare, poi evita qualsiasi tipo di prima l'abbiamo chiamata vendetta, ma comunque sì, l'abbiamo, sì. Evita che qualcosa esca dal tuo controllo. Dal mio punto di vista, se parli con tutti e sei equilibrato con tutti, direi che riesci a creare un equilibrio e non avere sorprese. Questo è fondamentale. È chiaro che però quando magari siete un pochino sanguinanti perché con quel club sì. Non c'è un rapporto e comincia a andargli male, è facile poi da incudine vi trasformiate in martelli, no? E che è un po' anche il trend che condiziona anche le scelte dei club dei risultati, no? Cioè il fatto è che quando si dice il giornalismo va dietro ai risultati, due risultati, tre risultati positivi, si esagera nell'esaltare, al primo stop si esagera col pessimismo e con le previsioni fosche, e questo inevitabilmente condiziona l'umore anche della piazza, perché c'è chi ragiona con la propria testa e c'è anche chi non ragiona con la propria testa e si fa un po' trascinare, magari gira le scatole più a quegli altri e vede, si aiuta a vedere più nero di quello che magari non è.
Assolutamente sì. Giulio, siamo quasi in chiusura. Mi riprometto di tornare su un campo minato come quello delle pagelle, che mi stimolava molto. Ci torneremo, perché in chiusura io invece voglio chiederti un commento anche a... Abbiamo parlato di cosa si scrive e di cosa si dice, ma le immagini hanno il loro valore. Spesso magari vediamo inquadrature del taxi, dell'aereo, della spiaggia.
Per me sono intollerabili. quello altro che Covid, quello è diventato.
Però è la cosiddetta copertura televisiva, ma, no? Mentre ne parli.
Ma una copertura televisiva, ma senza contenuto. Uno okay. Che scende da. Si sa già che l'hanno preso, che scende dal taxi, scende dalla macchina. Poi con tutti questi personaggi che gli girano intorno e che fanno. Hanno dell'atteggiamento a bodyguard, magari
con tutte le tute firmate
Kalashnikov sotto, sotto la giacca, e quello che scende all'aeroporto, basta, cioè è lì il senso del ridicolo e che alla categoria manca, basta, fermatelo, fatele una domanda, cioè bene, arriva, si ferma, una domanda, ciao, sono contento, va bene, allora lì abbiamo anche il contenuto e quello che è, ma l'immagine di uno che scende dal taxi o arriva all'aeroporto, veramente, o che entra nell'albergo, si vedono tutte queste immagini di queste porte girevoli, entra, esci, gente che arriva, si tira su pantaloni, no ragazzi, no dai, mi fa sganasciare dal ridere, ecco, basta per piacere.
Giulio, grazie mille.
È stato un piacere, un abbraccio, ci vediamo mercoledì prossimo, finito il mercato.
Eh sì, e non è poco, saremo tutti più rilassati. Grazie mille a Giulio Dini. per l'approfondimento di oggi, che come sempre vi ricordo ritroverete anche venerdì su TMV Radio a partire dalle 20. Noi siamo pronti, la prima ora di Dodicesimo Uomo, anche disponibile per gli amici di Lady Radio, il 348-7513-933 per intervenire. Francesco Benvenuti, Fabio Ferri, Niccolò Ceccarini, il mercato della Fiorentina, la copertina della sconfitta della Fiorentina a Franchi, miliardi di motivi per stare su Radio Firenze Viola. Ciao! We'll be right back.